Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Ciao a tutti, buonasera, benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa sera trasmettiamo la settima puntata di Radio Onda d'Arte a cura di Martina Auzino e benvenuto a tutti i nostri ascoltatori. Questo è il nostro appuntamento mensile con brevi ma intense incursioni nel mondo dell'arte tra storie, visioni e curiosità. Oggi ci immergeremo in un tema che ancora oggi fa discutere e dibattere riguardo alla sua definizione, la differenza tra arte figurativa e arte astratta. Cosa rende un'opera riconoscibile? Perché alcuni artisti scelgono di rappresentare il reale mentre altri sembrano allontanarsene del tutto? In quest'ora, insieme a Martina Auzino, cercheremo di svelare il senso profondo di queste due grandi direzioni artistiche, non per decidere quale sia la più corretta, ma per capire cosa ci raccontano del nostro tempo e del nostro modo di vedere l'arte contemporanea. Ciao a tutti, buonasera.
Buonasera a chi è in ascolto della nostra rubrica. Dunque, se dovessimo applicare all'arte una specie di mentalità evoluzionista, per la quale l'avanguardia coincide con il moderno e quindi dopo l'avanguardia è presumibile soltanto immaginarne un'altra ancora più radicale ed estrema, certamente faremo un errore. Vi ricordate la teoria dell'evoluzionismo di Darwin riguardo le giraffe? La teoria per la quale generazione dopo generazione questi animali nascono con il collo sempre più lungo per far sì che possano raggiungere più facilmente il cibo sulla cima degli alberi e quindi determinano un codice genetico evoluto di generazione in generazione? Bene, nell'arte, ahimè, non funziona così. Perché, come ormai abbiamo imparato a comprendere, per il periodo che coincide con gli anni 10 e gli anni 20, quello che coincide con la nascita e l'esplosione delle principali avanguardie storiche del Novecento, con quelle espressioni estremamente al limite tra ciò che era considerato arte e ciò che ancora di fatto non lo era, per esempio il dadaismo, dato che secondo i dadaisti stessi il dadaismo non era arte, anzi era anti-arte che tentava di combattere l'arte con l'arte. Insomma, a fianco di queste esperienze se ne sovrappongono esattamente delle altre di segno radicalmente opposto. Per esempio il persistere della pittura. Infatti, mentre Marcel Duchamp realizza i suoi ready-made in Francia, non troppo lontano da lui, in Italia, Giorgio De Chirico parla del ruolo fondamentale che la pittura ha. Ma parla in senso assoluto e non solo riferendosi alla pittura del suo tempo, la quale infatti si rifà a modelli storici e depositati nella tradizione della storia dell'arte. E proprio perché di fatto non è una controavanguardia, ma è un altro modo di rileggere l'avanguardia attraverso gli strumenti più tradizionali come quello della pittura. De Chirico nasce a Volos in Grecia ed è proprio in Italia, dato che lui aveva i genitori italiani, in particolar modo a Torino, il luogo dove vede quelle iconiche piazze metafisiche deserte. Sono le stesse piazze, vi ricordate, che nei giorni peggiori della pandemia del 2020 qualcuno ha paragonato proprio alle piazze vuote di De Chirico, come se fosse un genio premonitore. Sempre in Italia, De Chirico sviluppa l'idea di una pittura che sia metafisica e si rifà alla filosofia greca, al pensiero ellenistico, che va oltre la fisica immaginaria ed è una specie di tempo sospeso, onirico, che non è surreale o surrealista. È qualche cosa sicuramente di più analitico, di più freddo. È un dipingere intriso di mito, del mito greco, attraverso manichini, volti appena accennati, quelle figure molto enigmatiche e geometricamente costruite come a teatro. In questo caso di studio è molto interessante osservare che la pittura figurativa riprende i modelli antichi, soprattutto i classici, ma dall'altra parte, quasi per contraddizione, in Europa e dunque anche in Italia, si sta sviluppando una corrente della pittura astratta, che si snoda intorno a una galleria milanese, la Galleria del Milione. Qui diversi giovani pittori lavorano in totale contrapposizione rispetto a quel ritorno così volutamente artificioso della figura, della figurazione e quindi della pittura d'immagine. Ecco, queste due sono esperienze totalmente coeve. Ma cosa preferire allora? La figurazione oppure l'astrazione? Qual è l'esperienza più contemporanea? E soprattutto, la pittura figurativa è ancora in grado di esprimere il senso del contemporaneo in un secolo ormai iniziato da 20 anni e che sembra andare in una direzione totalmente opposta? La risposta è sì. O meglio, sì, se noi consideriamo la pittura come un esercizio, non soltanto stilistico dell'abilità del pittore, ma anche qualche cosa che ha a che fare con la sua testa, col suo cervello, con la sua capacità di sintetizzare i concetti nelle immagini. Per quanto riguarda De Chirico, certamente l'aver reso le sue figure così enigmatiche, così particolari, così misteriose, lo ha consacrato ad artista eterno ancora oggi, tant'è che più di un secolo dopo risulta estremamente attuale nel modo di fare pittura. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you've changed my life. No, no, they can't. No, they can't take that away from me.
Bamba do 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 do, the way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, you can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still I always, always keep the memory of, oh, yes, the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you change my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Swing it, boys.
Come una vera e propria arma linguistica, è ben visibile durante il ventennio fascista, tra il 1922 e quell'ennesimo sciagurato ingresso nella Seconda Guerra Mondiale, quando durante il fascismo si vive un'altra espressione estremamente contraddittoria. Da una parte vi era un'attenzione alla difesa dei valori tradizionali, attraverso opere inclini a spostare la poetica propagandistica dal fascismo, oppure quelle opere che parlano, per l'appunto, di un senso estremamente legato al mito dell'impero romano, al mito dell'eroe, dell'uomo forte. Un lavoro molto colto, dove l'artista non rinuncia mai a visualizzare il proprio stile, ma che indubbiamente ha un legame propagandistico con la politica del regime. Invece, l'altra contraddizione è ben rappresentata da una persona che ha avuto un ruolo primario assoluto e anche il ruolo più importante nell'arte degli anni 20 ed inizio degli anni 30. Una donna. Qui lancio una piccola polemica, perché lo sappiamo benissimo quanto rara sia la partecipazione delle donne alla vita culturale di questo paese. Ebbene, Margherita Sarfatti fu una storica e critica d'arte che incomincia a mettere insieme un vero e proprio cenacolo di artisti, quasi tutti pittori, e che passavano dal suo studio in Corso Venezia a Milano, dove tra l'altro veniva a trovarla il giovane Benito Mussolini, ancora legato al tempo al Partito Socialista e allora direttore del giornale Avanti. Insomma, Margherita Sarfatti mette insieme un gruppo di pittori e alcuni scultori per proporre un'arte che lei stessa chiamerà Novecento. Quando si parla di Novecento, la prima cosa a cui si pensa è il secolo della modernità. Invece non è così, poiché questo gruppo guardava con molta attenzione ai valori della tradizione. Addirittura prendeva a modello la pittura prerinascimentale, quella pittura pregiottesca, o comunque teneva ben saldo il modello di superclassicità, di cui gli italiani in qualche modo sono da sempre depositari. Sono diversi pittori che lavorano con lei in questo clima che possiamo definire fintamente tradizionale, perché in realtà era la pittura che più era seguita dai collezionisti privati, nonché dalle grandi commissioni pubbliche, ma diventa a tutti gli effetti una pittura di controavanguardia. Ma si sa che ciò che accomuna i regimi è un certo ritorno al classicismo e la totale ostilità nei confronti delle avanguardie più sperimentali. Margherita Sarfatti ha delle idee molto chiare e molto precise. Finché riesce, rimane in Italia, si fa promotrice soprattutto della presenza degli artisti italiani all'estero. Li espone a Parigi, a Londra, in Sud America, dove poi si rifugierà lei stessa alla fine degli anni 30 per via delle sue origini ebree e l'allontanamento dell'ormai ex amante Benito Mussolini. Comunque in generale ci sono diverse scuole regionali per le quali la figurazione ha una grande importanza. Cito per esempio i Sei di Torino, che sono 5 uomini pittori e una pittrice donna, ma anche per esempio a Roma la scuola di Via Cavour, che guarda ad un tipo di figurazione quasi barocca, quindi molto tradizionale. Ma allora che cosa sta succedendo? Com'è possibile che il Novecento, in seguito al dadaismo, al futurismo, si sia quasi ripiegato su se stesso? In realtà non è proprio così, perché in maniera che appare quasi contraddittoria, il regime sceglie di affidare la parte più progressiva della propria ricerca all'architettura. E allora vediamo per esempio i grandi architetti a Milano, a Como, i quali sono architetti che pensano in termini di razionalismo e guardano molto di più per esempio al Nord Europa, o includono all'interno di questi edifici super moderni, che soprattutto sono edifici pubblici o qualche volta delle dimore private, includono insomma uno stile che è l'ultimo grande pensiero urbanistico architettonico delle nostre città, legato ad un periodo storico così immediatamente identificabile. Gli architetti del Novecento italiano sono quelli che meglio interpretano la modernità del regime, ma è anche chiaro che comunque l'arte astratta comincia il proprio sviluppo, che la porterà invece più avanti nella storia, e fra poco lo vedremo anche noi, a prevalere fondamentalmente sulla figurazione. Bisogna però aspettare i pieni anni 30 e soprattutto un episodio storico attorno al quale far girare questo dibattito artistico tra astratto e figurativo.
Svegliarsi tutti i giorni, lavarsi i denti, guardarsi allo specchio i lineamenti e scoprire che sei proprio tu la persona che ti ha fatto ridere di più, e scoprire che sei proprio tu la persona che ti ha fatto piangere di più. Un buon amico, lo stronzo che ti ha mentito, sì, sei proprio tu. A volte vorrei lasciarmi, ma non saprei con chi altro andare. A volte mi innamoro di me e ritorno a giocare. A volte vorrei lasciarmi, ma non saprei con chi altro andare. A volte mi innamoro di me e ritorno a ballare. La 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 la.
Prova a non muovere un muscolo adesso. Se può commuovere un minuscolo gesto, io al crepuscolo esco e quando torno è relativo il concetto di presto. Se giorno è relativo al contesto che è intorno, quasi tutto è relativo tranne il mio riflesso. Come una lente, un obiettivo cui vivo attraverso, anche nolente ci convivo lo stesso. Vorrei lasciarmi, alle volte ci penso, ma questa pelle è un recinto e un confine, è un labirinto e l'inizio e la fine. E quel vestito un po' troppo leggero e un po' rotto, che diventa tutto se hanno perso i tuoi bagagli all'aeroporto. E a volte è più difficile da sobrio, a volte l'amor proprio lascia spazio a un odio viscerale. A volte mi innamoro di me e ritorno a ballare.
A volte vorrei lasciarmi, ma non saprei con chi altro andare. A volte mi innamoro di me e ritorno a giocare. A volte vorrei lasciarmi, ma non saprei con chi altro andare. A volte mi innamoro di me e ritorno a ballare. Anche se tra te e te non c'è comprensione, anche se non hai tempo di starti ad ascoltare, anche se una soluzione non ce l'hai, tu non tradirti mai. La 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 la, la, la.
Dove pensi di scappare ormai sei circondato,
la, la.
Questo è l'unico compagno di viaggio, c'è sempre stato. Ogni storia che hai vissuto, ogni passaggio è tatuato. Questa è l'unica che hai. La nostra pelle è un quadro. Dove pensi di scappare, ormai sei circondato. Questo è l'unico compagno di viaggio, c'è sempre stato. Ogni storia che hai vissuto, ogni passaggio è tatuato. Questa è l'unica che hai. La nostra pelle è un quadro.
Ci ritroveremo con un bel sorriso per aver capito poco di questo nostro cervello e dell'intero mondo così complesso, così spericolato.
Grazie, grazie Willy.
Grazie a te.
Fate un po' di rumore per gli ex.
Dunque, una data molto precisa e soprattutto un'opera e un autore certamente può essere il 1937. Più precisamente, nell'aprile del 1937, gli aerei franchisti, insieme a quelli nazisti, bombardano Guernica, un piccolo paese della provincia basca, abitato in quel momento sostanzialmente da sole donne e bambini e anziani, perché gli uomini in età giovane sono andati a combattere al fronte della guerra civile. Questo bombardamento provoca una rivoluzione nella coscienza di un artista già molto impegnato, che era Pablo Picasso. Egli nel 1937 ha oltre 50 anni ed è un artista molto maturo, è affermato e sicuramente è forse la voce più autorevole che si alza e che si può alzare rispetto a questo massacro. Picasso aveva in mente di realizzare una grande tela dedicata ad una delle sue più grandi passioni, ovvero la tauromachia. La minotauromachia avrebbe dovuto essere l'oggetto, il soggetto di un gigantesco quadro che lui aveva pensato in quell'anno, proprio perché voleva in qualche modo mitizzare quel suo essere spagnolo, così legato alle tradizioni culturali del suo paese, e aveva infatti realizzato una serie di incisioni che dovevano essere preparatorie per questo gigantesco lavoro. Ma il bombardamento di Guernica cambia le carte in tavola e invece si mette al lavoro per un quadro da cui Picasso toglie le sue cromie iconiche, lui che era così fortemente colorista e così aggressivo con l'uso del colore, potremmo dire, e la fa allora diventare un'opera in bianco e nero. Anzi, in realtà è più corretto dire utilizza solamente il grigio. 7 metri di lunghezza per 3,5 metri di altezza e che diventerà a tutti gli effetti il quadro manifesto della necessità e di un impegno politico e sociale da parte dell'artista, che non potrà più far finta a questo punto di nulla rispetto alle tragedie della storia. C'è un aneddoto abbastanza esemplificativo legato a quanto appena raccontato. Nel 1940, quando Parigi è occupata dai nazisti, si trova in questa città Picasso e si racconta che un ufficiale della Gestapo andò nel suo studio, gli mostrò una cartolina con il dipinto del Guernica, proprio questo dipinto ormai simbolo dell'orrore della guerra. L'ufficiale della Gestapo chiese a Picasso: «Lo avete fatto voi, maestro?» Risponde Pablo Picasso: «No, questa è opera vostra». La tela è adesso conservata presso il Reina Sofia di Madrid ed è potuta tornare in Spagna solamente dopo la fine del franchismo. Era, diciamo, protetta a New York, ospitata lì per qualche anno. Dicevamo, è uno dei quadri più importanti dal punto di vista simbolico. Infatti ritroviamo una serie di figure ed immagini su cui poi Picasso ha lavorato come repertorio. Dalla donna che grida, al cavallo, alla luce spezzata, la colomba che prova a spiccare il volo, il toro e le persone per terra uccise. Si vede difatti che gli uomini non ci sono più. Questo è stato uno dei quadri più interpretati e riletti nel corso della storia dell'arte del Novecento. Grandissimi storici dell'arte si sono misurati con la potenza di quest'opera e, come dicevamo prima, ha segnato effettivamente il ruolo dell'artista nel suo tempo.
Vivere è passato tanto tempo. Vivere è un ricordo senza tempo. Vivere un po' come perdere tempo, vivere e sorridere. Vivere è passato tanto tempo, vivere è un ricordo senza tempo, vivere è un po' come perdere tempo a vivere e sorridere dei guai, così come non hai fatto mai, e poi pensare che domani sarà sempre meglio. Oggi non ho tempo, oggi voglio stare spento. Senza perdersi d'animo mai, e combattere e lottare contro tutto contro. Oggi non ho tempo, oggi voglio stare spento. Thank you.
In Italia, per esempio, finita la guerra e caduto il fascismo, il dibattito si sposterà proprio sulla necessità da parte del pittore di essere quasi didascalico e certamente realista. Per l'appunto, all'inizio degli anni 40 e in particolare dal 45 in poi, in Italia si sviluppa una grande scuola cinematografica, quella del neorealismo. Basti pensare infatti a Luchino Visconti, a Roberto Rossellini, a Vittorio De Sica, e questi sono solamente tre dei grandi nomi di registi italiani del tempo. È quel cinema della realtà, un cinema senza attori professionisti, un cinema in presa diretta e un cinema che racconta le storie delle macerie di un'Italia devastata prima dalla dittatura e in seguito dalla guerra. Ebbene, in questa Italia c'è un personaggio, un grande pittore che era Renato Guttuso. Egli, pensate, realizza il suo quadro più importante durante il regime nel 1941, pur essendo di orientamento politico totalmente opposto. Ma nel 1942 si tiene il Premio Bergamo, un premio voluto dal regime e in particolar modo dal ministro della cultura Giuseppe Buttai, che premiava le opere d'arte più significative realizzate dai pittori italiani. Guttuso realizza nel 1941 la famosa Crocifissione, un quadro che è oggi alla Galleria Moderna di Roma ed è un quadro che deve buona parte della sua ispirazione a Guernica. Infatti ci sono alcune immagini come la donna, cioè la Maddalena, o il cavallo, che citano in maniera evidente il capolavoro di Picasso. L'unica differenza fra questi due capolavori è l'uso del colore che invece Guttuso ne fa, usa dei vivaci colori, delle tinture molto più colorate rispetto a Guernica e a Pablo Picasso. Ma con questo escamotage, quello di una rappresentazione cattolica, con gli attrezzi del fanegname in primo piano, con i ladroni girati di spalle rispetto a Cristo, Guttuso ci fa intendere che l'arte debba essere figurazione. Quindi deve dare un insegnamento e parlare anche alle persone in maniera più esplicita e più diretta. È qualcosa che indubbiamente dal fascismo scivola poi verso il dopoguerra. Siamo arrivati infatti nel 1948 e a Bologna si tiene una mostra di giovani pittori, giovani dichiaratamente vicini al clima culturale della sinistra. Succede però che sulle colonne del settimanale culturale del Partito Comunista Rinascita appare un lungo articolo e sostanzialmente si parla di sovrane porcherie, di un guazzabuglio di colore, di artisti disimpegnati che non sanno interpretare il senso della realtà. E anzi, proprio perché c'è stata la tragedia della guerra, c'è la necessità di indottrinare il popolo attraverso un immaginario che non sia disimpegnato e che non sia qualunquista, che non sia scevro dai riferimenti alla realtà. Risulta molto chiaro che per questi giovani pittori astratti la figurazione non è più adatta a rappresentare la realtà, soprattutto vista in relazione alle grandi avanguardie europee. Si hanno quindi due fronti opposti, gli astratti e i figurativi, per questo primissimo dopoguerra. Che cosa metterà pace a questo modo così opposto di fare arte? Certamente l'area che tira dagli Stati Uniti, con la scuola di New York e l'esplosione dell'arte finalmente tutta americana, che è un'arte assolutamente non realistica. Stiamo parlando del favoloso mondo pop e della pop art, di cui sicuramente parleremo nella prossima puntata insieme.
Lost in a riddle that Saturday night, far away on the
Inerente all'argomento appena trattato e oltretutto una notizia di qualche giorno fa è quella riguardante Arnaldo Pomodoro, poiché questo artista si è, ahimè, spento domenica 22 giugno a Milano all'età di 99 anni nella sua casa. Arnaldo Pomodoro nacque nel 1926 ed è conosciuto in tutto il mondo per le sue opere monumentali in bronzo. Sono sfere perfette, colonne, dischi che sembrano quasi emergere da un'altra dimensione, ma che in realtà non sono mai integre. Le sue forme geometriche, infatti, all'apparenza sono pure, levigate, vengono però lacerate all'improvviso, incise, aperte, come se volessero rivelare qualcosa che normalmente resta nascosto. La sua poetica è tutta qui praticamente, mostrare l'interno delle cose. Le sue sculture raccontano la tensione tra l'ordine e il caos, tra l'apparenza e la verità, tra ciò che vediamo e ciò che c'è sotto la superficie. Guardare le opere di Arnaldo Pomodoro è come esplorare un antico meccanismo, praticamente una macchina del tempo o i resti di una civiltà dimenticata. Sono opere astratte, ma capaci di parlare al cuore e alla mente, con un linguaggio fatto di simboli, segni e certamente memoria. Arnaldo Pomodoro ci invita a fermarci, a guardare oltre il visibile, perché anche ciò che è spezzato, imperfetto, nascosto, può essere arte. Con la sua scomparsa, sicuramente il mondo dell'arte ha perso una delle voci più autorevoli, lucide, oggettive, anche visionarie. Pomodoro lascia un'eredità immensa, non solo per la forza espressiva delle sue opere, che è riconosciuta a livello internazionale, ma anche per la coerenza e l'intensità del suo pensiero. È infatti stato capace di guardare al futuro con instancabile energia creativa. E a tal proposito vorrei leggervi una sua citazione molto significativa della sua visione artistica, del suo modo di intendere l'arte. Non ho mai creduto alle fondazioni che celebrano un solo artista come unicum. L'artista è parte di un tessuto di cultura, il suo contributo attivo non può venire mai meno ed è per questo che ho concepito la mia fondazione, come un luogo attivo e vivo di elaborazione culturale, oltre che come centro di documentazione della mia opera, capace di far proposte originali e non solo di conservare passivamente. Ma il meglio deve ancora venire. Questo è stato solo un inizio e nelle mie intenzioni il progetto, rivolto ai giovani e al futuro, si deve radicare, fare della continuità un elemento inevitabile.
Crazy and you take it all you can get. You call me up.
Per deformazione professionale, un po' perché sono una persona abbastanza curiosa, scendendo molto spesso qui ad Amsterdam alla fermata della metropolitana Newmarkt, che sarebbe quella precedente ad Amsterdam Central, mi sono sempre chiesta che cosa fossero o che cosa avessero immortalato le gigantografie in bianco e nero che ci sono lungo tutte le pareti di questa fermata. E facendo una ricerca sono venuta a conoscenza di come la metropolitana della città di Amsterdam è stata realizzata. Non tutti, credo, lo sappiano, o per chi magari non è qui ad Amsterdam, non vive qui da tanto tempo, non è un fatto molto conosciuto, ma in realtà la metropolitana di Amsterdam è abbastanza recente come costruzione. Negli anni 20 del secolo scorso si fa strada un forte desiderio di modernità per la città di Amsterdam, ovvero costruire una metropolitana che colleghi l'intera città in modo rapido ed efficiente. In realtà ci vorranno quasi 50 anni, fino alla fine degli anni 60, perché questo sogno prenda forma concreta. Il sogno prevedeva la volontà di costruire 4 linee della metropolitana e la prima a nascere sarà la linea est, quella che da Bijlmer Arena porta alla stazione centrale, praticamente oggi l'M54. Per far spazio però al progresso viene sacrificato il quartiere Newmarkt, uno dei più antichi di Amsterdam, perché è molto vicino oggi a Stazione Centrale, che un tempo era il porto della città, il principale accesso appunto alla città di Amsterdam, che è da sempre fondata su commerci marittimi e quindi scambi proprio attraverso il porto. A quel tempo, negli anni 60, fine anni 60, inizio 70, vennero demoliti interi isolati, i canali vennero riempiti e molte vie sono state modificate. In tutto questo dinamismo una sola casa sopravvive, l'Haus de Pinto. Se adesso percorrete la strada di Newmarkt scendendo proprio a questa fermata metropolitana, la trovate ancora lì ed è uno dei pochi edifici che è sopravvissuto appunto a questa demolizione per volontà di associazioni culturali che quindi hanno salvaguardato questo edificio storico che ha questo nome, la Casa de Pinto, dalla famiglia ebrea, quello è anche parte zona limitrofa al vecchio quartiere ebraico della città di Amsterdam, appunto la famiglia che dal 1600 ha posseduto questa casa. Tornando al quartiere e a ciò che iniziò in quegli anni come rivolta, gli abitanti di quel luogo, molti dei quali erano artisti, attivisti, squatter, quindi persone che occupavano le case, non condividevano ovviamente i piani comunali in corso e avviarono delle manifestazioni che si trasformarono in poco tempo in barricate. Il responsabile della rivolta è il Newmarkt Action Group, che prende il comando dell'intera protesta. È il 24 marzo 1975 quando il comune decide definitivamente di evacuare. Così 800 agenti della polizia in assetto antisommossa, con veicoli blindati, bulldozer, idranti e gas lacrimogeni, avanzano nel quartiere. Inizia una vera e propria battaglia cittadina, con i manifestanti che rispondono con lanci di pietre, pali, parchimetri sradicati. Poi l'8 aprile ci saranno altri scontri fino all'evacuazione definitiva con le ruspe che entrano in azione. Oggi la stazione di Newmarkt al suo interno si presenta decorata con quelle gigantografie che vi raccontavo all'inizio e che hanno immortalato queste giornate di protesta. Poi si dovrà attendere fino al 1996, pensate, perché il comune decida di costruire la linea della metropolitana nord-sud, che oggi è la M52, ma questa volta attraverso tunnel realizzati con trivelle che nel sottosuolo riescono a scavare senza demolizioni, quindi. È così che mentre oggi camminiamo tra le strade riedificate, tra queste nuove costruzioni che stanno appena sopra la metropolitana, dobbiamo ricordare che anche un semplice mattone racconta una storia qui ad Amsterdam.
I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take the chance for a man. Take my heart. I need you so. There's no time I'll ever go. Sherry, sherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, sherry lady, living in devotion.
Yeah.
E siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Onda d'Arte. Grazie Martina.
Grazie a voi, a Silvia sempre per l'occasione che mi dai ogni mese di raccontare qualche aneddoto interessante della storia dell'arte e soprattutto a chi ci segue.
Grazie ancora della vostra attenzione e ci risentiamo sempre qui su Radio Onda Italiana. Grazie.
Buona serata.
Direi quasi imprevedibili e sempre uguali. Sono fatti tutti così gli uomini e l'amore. Come vedi tanti aggettivi che si incollano su noi, dai che non siamo poi cattivi.
Tu non sei niente male, parli bene, mi sorprendi quando tiri forte. La tua moto da motore che sento truccato, e va bene guida tu, che sei brava più di me, ed attendo che sia amore.
Ma io,
ma tu,
sono con te ogni giorno, perché di te ho bisogno, non voglio di
Avete ascoltato Libera la radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana